Ci siamo sempre con voi, Maracanã, nel pomeriggio di TMV Radio. Vi ricordo sempre di scaricare l'app e poi, se volete tutte ulteriori informazioni su come seguire anche la radio, andate sul sito TMV Radio Sport e lì potete individuare appunto la sezione podcast, potete leggere e anche riascoltare gli interventi che vengono effettuati nel corso della programmazione della radio dalla mattina a partire dalle ore 8, e poi potete conoscere tutta una serie di modi per poter stare con noi nella sezione come ascoltarci. Allora, siamo arrivati all'ultima ora di Maracanã e come sempre questo sì. È il momento, il suo momento.
Esatto, del direttore.
Il fantasista l'ho definito.
Va bene, fantasista, hai fatto bene. Del direttore Mario Sconcerti.
Ciao Mario.
Buon pomeriggio.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Che colpo di fantasia oggi vuoi tirar fuori, Mario?
Io adesso te ne tiro fuori uno perché è arrivata una notizia.
Vai.
Proprio dopo
due allora,
giorni
di...
No,
via.
No, do la precedenza, hai fatto la domanda al direttore, quindi prima
beh,
lui.
Magari,
no, no, io sono curioso di sentire la notizia.
Vai,
allora,
vai.
France Football non esclude la possibilità di consegnare a Lewandowski il pallone d'oro 2020, premio che lo scorso anno non venne assegnato. Quindi dopo tutte le polemiche delle ultime 24 ore si sta valutando la possibilità, a ritroso, meglio tardi
di
che mai.
Un atto di serietà,
di
Mario,
darglielo alla fine.
Una presa in giro.
No, ma secondo me è una presa d'atto, perché le proteste sono state molte e anche legittime, secondo me. Però era chiaro che bisognava colmare questo vuoto non solo per Lewandowski ma anche per il 2020. Cioè ci sono stati premi anche il Nobel, peraltro proprio nel 1920, se non sbaglio, saltò e fu dato nel 21, fu dato a Einstein, ma non fu dato a Einstein per il grande straordinario lavoro che aveva fatto, cioè per le due leggi della relatività, leggi che cambiarono il mondo, ma proprio lo cambiarono, nel senso che dimostrarono gli errori di chi aveva compiuto Newton nel pensare alla gravità, cioè che lo spazio era curvo, cioè roba grossa, perché pensavano che fosse molto più argomento filosofico che scientifico, mentre nel 1919 era già stato dimostrato che la luce che passava accanto al sole curvava, defletteva, per cui voleva dire che la massa del sole l'attirava. E, nonostante questo, insomma, ci fu una rivolta degli scienziati che dissero, insomma, non si può non dare un Nobel ad Einstein, che insomma che ci ha massacrati tutti, e fecero una finta come quella di France Football e gli dettero il premio Nobel per l'invenzione dell'effetto fotoelettrico, cioè che è quello che ci permette di aprire il garage quando entriamo nella macchina, quando entriamo con la macchina nel garage. Cioè fu una chiaramente un tentativo di riparazione un po' assurdo. Credo che sia successa la stessa cosa, paradossalmente, a un secolo esatto di distanza.
Vedi?
Esatto, è vero,
questo
è vero.
Questo è un colpo di qualità. Allora, anche perché con le date... Mario è veramente coi numeri una cosa incredibile. Mario, senti, ti voglio chiedere una cosa a proposito di numeri, ma i numeri dell'Atalanta continuano ad essere sempre di un certo tipo, una squadra che veramente anche ieri sera, è vero, l'avversario non era, diciamo così, però offre sempre saggi di calcio.
Però che adesso vinca tranquillamente anche in casa, mentre nelle prime 10-12 giornate gli erano mancati i risultati in casa, aveva vinto una sola volta, e questa è l'origine del distacco attuale dell'Atalanta. Però vedi, l'Atalanta per essere pericolosa ha bisogno di muovere tanti giocatori. Questo è un grande vantaggio, ma c'è anche una debolezza di fondo, perché tu sei condannato a un piccolo squilibrio sul campo. Se tu guardi almeno 5, ma spesso sono 6 giocatori dell'Atalanta, sono intorno al pallone, sono nella zona del pallone.
Sì.
è quella che quelli bravi si le chiamano cloud, nuvola. Quindi se sei giocatori torna il pallone in una zona del campo, tutto il resto del campo resta ad altri 4-5 giocatori. Questo a volte causa degli squilibri ed è secondo me la ragione per cui l'Atalanta poi alla fine quei 7-8, quei 10-12 punti dalla prima li mette sempre insieme. Sarebbe molto piacere se l'Atalanta vincesse, perché te l'ho detto, considero Gasperini dopo Sacchi il più grande innovatore autonomo, cioè senza altri punti di riferimento del calcio italiano.
Sì, ne abbiamo parlato anche ieri, Mario, ti ricordi che abbiamo affrontato questo diciamo tema proprio partendo da questa tua dichiarazione. E c'è secondo te, diciamo così, in questo campionato un allenatore che possiamo mettere subito dietro Gasperini?
Ma dal punto di vista dell'innovazione ci sono 3-4 allenatori giovani che giocano, però che giocano, fanno giocare bene, però su canovacci già usati da altri, cioè penso a Italiano, penso a Dionisi, penso a Zanetti, Dionisi dell'Empoli, Zanetti del Venezia, che è forse quello più completo, perché alterna un gioco abbastanza italiano a un gioco molto più europeo. Dionisi ha tanta qualità a disposizione. La cosa incredibile è come il Sassuolo riesca sempre a trovare a prezzi accessibili giocatori giovani di grande qualità. E Italiano è un allenatore che secondo me ha più bisogno di giocatori adatti al suo tipo di gioco. Per lui sono fondamentali le ali, infatti ne vorrebbe 5, perché le cambia continuamente, perché sono quelli che gli acceleratori della squadra. L'anno scorso non è un caso che a Spezia mandò in campo 35-36 giocatori, roba del genere, di solito non si passano i 25-26. Però ci sono dei movimenti dei movimenti molto chiari. Il Sassuolo gioca benissimo,
sì.
Però non ha continuità. La soluzione vera è quando hai continuità, quando giochi bene e hai continuità, anche se magari la continuità poi non ti deve portare a vincere il campionato. Si parla continuità, riuscire a fare una sessantina di punti.
Direttore, a proposito di Sassuolo e non solo, calendario alla mano, tra poco alle 18:30 si comincia con Inter Spezia e poi si va avanti con altre partite. Le chiedo se, guardando appunto agli impegni delle varie squadre, quella di oggi potrebbe essere un po' la giornata dell'Inter, e poi invece tra le tre trasferte del Napoli, della Roma e del Milan, quale presenta più insidie, quindi chi tra queste tre squadre è un po' più a rischio trappola? Noi l'abbiamo definita così.
No, se parliamo delle prime quattro in classifica, hanno tutte partite facili, l'Atalanta ha già vinto, hanno tutte partite facili, il Sassuolo in casa è meno, a parte che contro il Napoli farà una partita da trasferta, però io credo che, cioè, nessuno degli avversari delle prime dipende da se stessa, la partita dipende da Napoli, da Inter e da Milan. Se poi loro trovano una giornata di pioggia, come c'è una giornata di stanchezza, allora è un altro fatto, ma la differenza sul campo è tanta. Non dovrebbe essere una giornata da sparigli.
Senti, invece voglio chiedere un'altra cosa, Mario. Tu, da sempre da attento osservatore di calcio, abbiamo sempre con te fatto un po' di paragoni con i calciatori, lo stile, eccetera. Questa sera Genoa-Milan è anche, diciamo così, un incrocio in maniera diversa, naturalmente, perché Ibrahimovic è in campo, Shevchenko è in panchina. Però questi due giocatori, insomma, a me, guardandoli, no, mi hanno fatto pensare anche ai loro grandi momenti di calcio e quello che hanno fatto. Chi è più forte tra i due secondo te?
No, non c'è paragone. Ibrahimovic sul livello di Messi e Ronaldo. Shevchenko è stato un grande giocatore, ma tanto ha giocato in una squadra sola, praticamente. Insomma, poi è diverso, è molto più universale Ibrahimovic. Ripeto, per me Ibrahimovic è sul livello di Messi e Ronaldo. Shevchenko no, insomma, Shevchenko era un grande attaccante, ma ce ne sono state un'altra decina almeno come lui. Lì, quello era anche un grande Milan, eh?
Sì, sì, questo è vero. E chi dice, Mario, che però dice lui ha vinto Champions, eccetera, invece Ibra in quella competizione non ha mai funzionato? Come risponderesti?
Sì, ma non è che l'ha vinto da solo. Ibra ha vinto dovunque, qualunque squadra è andata, ha vinto. Vuol dire che allora lì c'è ha vinto in 4-5 paesi, in due continenti. Non è un mio parere, chiedetela a chi volete. Purtroppo quando si fanno questi confronti si finisce per parlare molto bene di uno e
no,
molto
no,
meno bene di un altro.
No, ma infatti no, ma ci mancherebbe.
Sono due cose diverse, proprio diverse.
No, a me è venuto in mente perché mi hanno sempre affascinato in maniera diversa questi due attaccanti, perché sono veramente... stati due interpreti di quel ruolo, ma con caratteristiche anche diverse, Mario.
No, Shevchenko era più ala,
esatto,
partiva più
esatto,
dall'esterno.
Più dall'esterno.
No, Ibrahimovic è uno che ha 41 anni, ancora lì, fa ancora il gol, ha saputo adattare i propri movimenti alla propria vecchiaia. È straordinario Ibrahimovic, non c'è, mentre Shevchenko è un grande campione, è stato un grande campione classico. Ibrahimovic è stato un fuori classe.
Facciamo anche qualche domanda. Vai. Al direttore da parte dei nostri ascoltatori. Emma da Sestri Levanti chiede: quando si parla del Napoli di Sarri si menziona spesso l'intuizione di Mertens centravanti, ma se non ricordo male non ebbe tante altre alternative, quindi chiedo, fu un'intuizione o un colpo di fortuna?
Ma io glielo chiedo, a quell'epoca ero mi sembra al 90° minuto e gli dissi proprio, dico, però mi volete spiegare voi grandi allenatori, Mertens quando cominciò a giocare centravanti, se non sbaglio aveva 28-29 anni, forse qualcosa anche di più, nessuno si era accorto che questo spostato di qualche metro era capace di fare decine di gol. Lui mi disse: hai ragione, meno male che è toccata a me, che è capitata a me, però ha ragione anche l'ascoltatrice, perché lui era in condizioni, aveva perso, non mi ricordo chi era il titolare del ruolo di centravanti, non so se Higuain.
Era Higuain, Mario.
Aveva perso Higuain e non aveva centravanti di riserva, cioè fu proprio una cosa che da essere temporanea diventò definitiva.
Sì, sì. Come poi lui, mi ricordo quando arrivò a Napoli, aveva portato con sé Valdifiori, Mario, come centrale, no? del centrocampo, e invece poi scoprì Giorginio, e quando provò Giorginio in quel ruolo
Valdifiori era... Ma vedi, Valdifiori insomma non era a livello dei Napoli, tant'è vero poi...
No, infatti giocò poco e niente.
Ma gli allenatori, sempre, quasi tutti, si portano, specie quando vanno in avventure importanti, si portano un proprio giocatore.
Sì, sì.
Perché è quello che gli racconta lo spogliatoio.
Certo.
È quello che sta sotto la doccia, e mentre gli altri parlano e magari sono incazzati con l'allenatore, cioè, ora non so se fosse questo il compito di Valdifiori, ma avere un tuo uomo certo, un tuo riferitore certo nello spogliatoio, questo per un allenatore è fondamentale.
Altra domanda sulla Lazio: la rosa va stravolta, è vecchia, giocatori come Lazzari e Luis Alberto sono inutili per il gioco di Sarri?
Sì, io sono convinto che, ma credo anche succederà, che la Lazio debba provare a ricostruire la squadra con prudenza, senza mandare via tutti, ma debba provare a ricostruire. Insomma, si può, ha tutto il tempo per farlo, ha il valore di Milinkovic-Savic che come cassa, come grande cassa. La Lazio è una società che se mette 2 o 3 giocatori sul mercato inglese porta a casa un pacco di soldi, a partire da Luis Felipe. Noi ci rendiamo conto di questi giocatori solo quando arrivano, cioè come ci siamo accorti di Romero, che a un certo punto è passato nello stesso anno da 16 milioni a 50 senza plusvalenza, è stato un acquisto nudo e crudo. Io credo che ci sia da divertirci con la Lazio, perché è una società ricca a questo punto, con potenzialità di mercato molto alte, e ha anche grande competenza, perché Tare è uno dei migliori. Quindi c'è da ricostruire una squadra che ormai è esaurita, ma cioè Sarri ai punti di Inzaghi dello scorso anno, erano Inzaghi alla 14ª aveva 21 punti, cioè, era già una squadra vecchia.
Ancora domande? Sì, Rosolino chiede: volevo chiedere al direttore che voto darebbe ad Agnelli in questi anni di presidenza.
Ma guarda, c'è stato un lungo periodo in cui mi sentivo abbastanza spesso con Agnelli, fu la Juventus che mi contattò proprio all'inizio, quando stavano per prendere Conte. E andammo su una salita lungo Trastevere, c'è uno splendido hotel, ma non è un hotel di questi di lusso, è un convento, è un vecchio convento, sembrava molto efficiente, ispirava calma e bellezza, perché quella è una zona molto bella, e rimanemmo a lungo a parlare, lui. Adesso credo che abbia qualcosa di personale, perché chiesi qualche mese fa un'intervista ad Allegri e la società me la rifiutò. Questo significa che non sono gradito, e questo ci sta, non sono un gran piacione, essendo un cane sciolto e non avendo padroni, mi è capitato spesso nella vita di non essere gradito. Però ti devo dire che quando lo vidi, mi ricordo per esempio che lo chiamai direttamente, lui mi rispose il giorno in cui Conte se n'era andato dalla Juve. Insomma, mi sembrava, l'ho sempre ammirato come persona diversa in un calcio nuovo. Cioè, perché vedi, noi siamo abituati ai presidenti che stanno fuori dalla società e poi entrano. Lui è un impiegato della sua società, lui tutte le mattine alle 8 è lì. Cioè, lui di mestiere fa il presidente della Juve. Io credo che le conseguenze di quello che stanno succedendo ieri, credo che siano nate nel momento in cui lui ha cercato di fare della Juve una piccola Fiat. Cioè, la Juve ha 800 dipendenti, è una cosa travolgente. Cioè, tutte le cose nella Juve trasudano efficienza e lusso. E a un certo punto, evidentemente, nel momento in cui hanno pensato di fare l'ultimo scalino, secondo me con giustificata arroganza, si sono ritrovati nel problema Ronaldo, che non potevano permettersi, perché poi se vinci ti puoi permettere qualunque cosa, perché
se i soldi non vinci,
che non ti hanno dato prima te li danno dopo.
Sì.
Se non vinci, resti con i danni. Però è una persona che ha innovato moltissimo l'idea di dirigente nel calcio, almeno quella che ho conosciuto io. Poi dopo degli errori, peraltro oggi ho letto sui giornali una cosa di cui mi sembra si tenga poco conto, magari ne avrete già parlato, ma la UE, cioè l'Europa, ha condannato la Superlega. A proposito, Daniele ha detto che alla base dei tornei europei ci deve essere il merito. Cioè, naturalmente non potevano non cogliere quello che era stato il grande errore della Superlega, cioè precostituire sempre lo stesso campionato.
Certo. Sì, sì, è proprio contro le competizioni, appunto, come la Superlega, da parte appunto dell'Unione Europea. Mario, ti posso chiedere una cosa, però proprio per chiudere questo discorso.
Vuoi invitarmi a cena? Io sono sposato, lo sai.
No, ma una cena abbiamo già fatta, la rifaremo. No, ti volevo dire, Mario. Questo particolare che tu hai sottolineato del presidente Agnelli, no? Queste battaglie che ha fatto, ecco, il fatto di andare a prendere Ronaldo, poi la Superlega e poi anche il tentativo di arrivare a Suarez, perché comunque lì quel qualcosa è successo anche lì, non derivano anche dal fatto di a un certo punto si sia sentito talmente tanto forte perché aveva vinto e stravinto, come dire, posso far tutto?
Ma certamente c'è stato un momento di euforia, di grande euforia. Loro volevano, sono convinto che loro si sentissero a un passo dal miliardo di fatturato. Non c'erano tanto lontano, perché c'è stato un anno in cui erano arrivati quasi a 700 milioni e Ronaldo era quello che avrebbe dovuto far fare l'ultimo scalino, perché esatto. se tu vinci la Champions e moltiplichi gli sponsor e moltiplichi i prezzi degli sponsor, cioè tutto si è un moltiplicatore, la Champions, sì, le foto, le maglie, si moltiplica tutto. Probabilmente ci sarebbero riusciti, ma comunque sai, noi adesso ne parliamo come se la Juve fosse in agonia, e non è giusto pensare così. Vediamo quello che succede, vediamo quello che c'è di reale, di che cosa stiamo parlando in realtà, perché ancora insomma, abbiamo capito che ci sono delle evidenze, non sappiamo se ci sono delle prove.
No, su questo sì. Io chiudo dicendo che ho sempre visto la Juve come la Juve e poi i giocatori. Con Ronaldo invece ho visto un qualcosa che si è capovolto. Ronaldo e poi la Juve, da lì secondo me il cortile, qualcosa è successo,
qualcosa,
cioè,
si è spezzato,
qualcosa che ha stonato,
sì.
La vedo così, Mario, magari sbaglio, però mi è sempre, io mi ricordo anche in passato, sì, c'erano grandi giocatori, ma c'era la Juve prima, poi i giocatori, insomma, sono stati ceduti gente come Zidane e via dicendo, insomma, ne sono passati tanti. Con Ronaldo mi è sembrato proprio un rapporto che si è capovolto.
Sì, non, hai ragione, però insomma qui stiamo parlando, se parliamo da un punto di vista tecnico è così, qui stiamo parlando di cose molto serie.
Sì, assolutamente.
Beh, da un punto di vista tecnico, infatti la grande confusione che nascono in queste storie è che sei portato continuamente a sovrapporre l'argomento giudiziario a quello sportivo e si finisce per fare una grande confusione.
È vero, assolutamente.
Lo vedo, mi capita continuamente a me.
Io, direttore, prima di salutarla in un minuto voglio fargli quest'ultima domanda, perché sul Telegraph è uscita questa notizia secondo la quale lo United, che ci ha già provato, ci riproverà per Mancini qualora l'Italia non dovesse qualificarsi per i mondiali del prossimo anno. Considerando che ha anche rinnovato, insomma, prolungando il suo contratto, e si è parlato tante volte anche di progetto a lungo termine che coinvolgerà i giovani, lei la vede come una possibilità quella che Mancini a un certo punto, invece, mancando eventualmente la qualificazione, possa andare via, oppure no?
Sì, credo proprio di sì, e credo che sia prevista anche dal contratto, suppongo che sia prevista anche dal contratto, non in caso di eliminazione, anche se in tutti i contratti che si fa in Serie A, che si fanno in Serie A, molte squadre hanno la clausola ti do questi soldi in A, ti do questi soldi in B, per cui si prevede anche la sconfitta nelle aziende, come dire, pubbliche. Ma vincesse i mondiali, per dire, andasse ai mondiali, vincesse i mondiali o facesse un grande mondiale, avrebbe chiuso il suo ciclo. Se avesse la proposta, io credo di conoscere un po' Mancini, credo che anche Mancini sta diventando un uomo, comincia ad avere, si avvicina ai 60 anni, cioè è il momento, forse ce n'ha meno, mi sembra che abbiamo 56-57, ma già un altro anno saremmo a 57-58.
57, sì.
Ecco, se ti fa un'offerta il Manchester United e tu hai già vinto un europeo e sei andato benissimo a un mondiale, nessuno ti può dire niente, mm-hmm. se te ne vai. Solo che lo United adesso ha preso Ragnik, cioè, quindi devo supporre che Ragnik e Mancini sia la prima scelta di Ragnik, perché Ragnik da che è formidabile,
sì, sì.
Ma anche lui con 63, 60, insomma sono età di transito, io ci sono passato e ti cambia, ogni giorno ti cambia qualcosa. Ragnik sarà l'allenatore, farà anche il campo fino alla fine della stagione, dopodiché mm-hmm. sceglierà lui, sia farà lui sia tutto il mercato, ivi compreso il tecnico, per cui non ci sta che Ragnik sia rimasto discretamente ammaliato dalla maturità di Mancini, l'intelligenza di Mancini, lo charme e il gioco di Mancini, che è abbastanza vicino a quello del Gegenpressen, mm-hmm. della scuola tedesca di Ragnik, che poi anche quella di Klopp, Nagelsmann, eccetera.
Sì, sì. Assolutamente, quindi ci può stare. Mario, ci sentiamo domani per vedere un po', commentare quello che è successo.
Sì, le partite di oggi.
Grazie, grazie e buon direttore. Proseguimento a Mario Sconcerti. Grazie ancora, Mario.
Ciao.
Noi prendiamo un break, torniamo per la parte finale di trasmissione con il collegamento, un paio di inviati e il momento Sisal. State con noi tra pochissimo.